meraviglie. In cammino per l'Italia. La chiesa di Sant'Efisio a Cagliari, raccontata da Maria Antonietta Mongiu.
Noi siamo nel quartiere di Stampacce, anzi nel cuore del quartiere di Stampacce, nella piazza di fronte alla chiesa di Sant'Efisio. Stampacce è forse uno dei luoghi più suggestivi e più importanti di Cagliari, perché di fatto è il luogo che conserva memorie della storia della città fin dai tempi del Neolitico e della fase nuragica. Perché Cagliari, cioè Cli, questa piccola formula che poi si è sviluppata in Calaris e Calari, Calares, Cli significa, è stato spiegato da alcuni linguisti, da alcuni glottologi, significa luogo dei bianchi colli, a significare non un luogo nel dettaglio, ma sostanzialmente una vasta area dove ci sono 9 colli per l'appunto di calcare, e noi siamo alle falde, chiamiamoli così, del colle dei colli, che è Castello, che poi dopo la caduta della mitica città giudicale di Santa Gilla nel 1258, i pisani che sconfiggono i genovesi, praticamente diventerà il cuore stesso del potere prima pisano, poi catalano, spagnolo e piemontese. Dunque Stampacce, che ha, come dire, una spiegazione molto discussa, qualcuno dice perché c'era un antico cimitero, qualcun altro dice perché era pieno di grotte, forse è la seconda versione e la migliore. Stampacce è appunto questo luogo che i romani scelsero come sede del municipium, perché Cagliari fu municipium nella seconda metà del primo secolo a.C., perché ebbe la buona sorte di schierarsi con Cesare e non con Pompeo. Quindi c'è una tradizione epigrafica ma anche storiografica che vede proprio in questo punto il luogo del municipio di Cagliari, cioè un luogo dove i cittadini erano cittadini romani. A volte mi viene da pensare che quando si dice che Cagliari non è Sardegna, forse è nell'antica memoria pregressa che fu di cittadini romani, laddove i sardi divennero cittadini romani quando lo divennero tutti quelli dell'impero. Allora Stampacce è un luogo che non è vero che è stato abbandonato definitivamente alla fine del mondo romano, alla fine del tardo antico, dell'alto medioevo, tutt'altro. Oggi le prove archeologiche dimostrano che Cagliari, la Cagliari romana, che i romani spostano come sede del potere dalle sponde di Santa Gilla, appunto nel cuore di Stampacce, non fu davvero mai abbandonata, e ne abbiamo evidenze. Intanto una cosa che è sorprendente: da Cagliari, durante il periodo vandalico, cioè dalla metà del V secolo dopo Cristo al 500, al dopo 520-24, quando divenne bizantina, in realtà Cagliari ha dato alla Chiesa gli unici due papi sardi che noi riconosciamo, Ilario e Simmaco. Io non credo che un luogo che esprime due papi in due generazioni possa essere un luogo desolato e abbandonato. Quindi diciamo che si ribalta un luogo comune sulla decadenza. Avevamo altre prove archeologiche, Viale Regina Margherita, che è un luogo legato a San Saturnino, che è l'altro santo di Cagliari insieme a Efisio e che controlla tutta la parte orientale, e mentre Efisio risiede nella sua parte occidentale, fin quasi a Santa Gilla. Dunque, non solo, avevamo prove di Viale Trieste, la grande terma ristrutturata dove il Dioniso diventa un Cristo. Questo quartiere ha delle cose sorprendenti, ad esempio la manifestazione forse più ampia di insediamenti rupestri tardo antica alto medievali che noi possiamo avere nell'area urbana, in due chiese, la cripta di Sant'Efisio, il cosiddetto carcere di Sant'Efisio, e Santa Restituta, ma anche all'Oriente rispetto a noi, a chiudere il quartiere, un Sant'Andrea ad Eremum, che poi è stato corrotto in San Guglielmo, dove Giovanni Spano nel secolo scorso, nell'Ottocento, ci descrive arcosoli, tardo antichi, gli alloggiamenti dei bacini medievali. Quindi voglio dire, un'intensità rupestre addirittura documentata in diverse fasi, in diverse forme. Attenzione, sono quasi tutti luoghi già frequentati in fase cosiddetta preistorica. Quindi abbiamo Domus de Janus trasformati in insediamenti rupestri eremitali, basiliani in molti casi, quindi orientali, precocemente attestatisi in Sardegna, e in questo quartiere diversi episodi. Abbiamo una cripta vocata Santa Anastasia o Tuviceddu. Ecco, con l'insediamento rupestre impediva che veniva da fuori, pensiamo ai diversi tentativi da parte degli arabi di invadere Cagliari e la Sardegna. In realtà era una specie di situazione catabatica, nel senso che questi dicevano che era una depopulata urbs, quindi, come dicono le fonti, perché questi comunque si nascondevano, come d'altra parte fecero negli stessi luoghi durante i bombardamenti. E qui nelle cripte di San Tefisio furono conservate le casse del Museo Archeologico di Cagliari con i reperti. E a proposito del bombardamento, San Tefisio, che è uno straniero che arriva da lontano per fare il soldato e per difendere la città dai cristiani sostanzialmente, in realtà anche lui, come San Saturnino, vennero sacrificati perché si fece cristiano dopo un sogno, e poi è diventato nel corso del tempo un riferimento costante, per certi aspetti invocato come se fosse più raggiungibile di quanto non sia stato San Saturnino. Quindi è poderoso, come dicono a Cagliari, e non è un caso che durante la grande peste nel 1652, nel 1656, il voto della città era quello che in perpetuo si sarebbe fatta una processione nei luoghi di suo martirio. E quindi tutti gli anni, non il 15 di gennaio, che è la data del suo martirio, ma calendimaggio, cioè il primo, a coincidere con ritualità probabilmente precedenti, Efisio esce dal municipium e percorre la strada romana che lo porterà a Nora, fermandosi nelle vecchie mansioni romane che sono poi diventate chiese nel corso appunto dei millenni. E Cagliari assolva il suo voto grazie a un'arci confraternita, quella del Gonfalone e di Sant'Efisio, che lo tutela, cioè che lo protegge, che ha un'autonomia come tutte le arciconfraternite sarde documentate nel 500 e nel 600 rispetto al clero, ad esempio. Quindi ha una sua potenza, diciamo, anche rispetto alla municipalità, che è sempre rappresentata dall'alternoso, un tempo il viceré, l'alternoso è il rappresentante del sindaco. Quest'anno, per la prima volta nella storia, dopo 363 anni, è una donna, e questo significa anche un'evoluzione piuttosto notevole. Della RAI, cioè la RAI lo acquistò dalla famiglia di Marino Cao, per, ricordo anche la cifra, per 12 milioni di lire, in cui Marino Cao, questo industriale cagliaritano, insieme a un altro industriale del latte, caricarono insieme ad alcune poche persone Sant'Efisio su un camioncino, e Sant'Efisio uscì nel 1943.
E qui all'albeggiare del primo maggio del 1943 iniziai la ripresa con questa mia macchina Kodak 8 mm, la partenza di Sant'Efisio attraverso la città martoriata dalle bombe. Fu un'impresa non molto facile trovare il modo di poter conciliare sia la parte religiosa che la parte civile, ma riuscii nonostante tutte le difficoltà nel mio intento.
Dal documentario Il 1943 con Sant'Efisio, Rai 1989.
Credo che sia davvero un capolavoro della cinematografia. Era con una piccola macchina da ripresa e Efisio attraversa tutta la città bombardata. Cagliari è stata ricostruita nel secondo dopoguerra totalmente, è stata distrutta per il 70%. Lui passa e improvvisamente è come se tutta la gente che le va incontro, queste povere persone, questi fantasmi che uscivano dalle macerie, lo riconoscono, e improvvisamente è come se questo filmato diventasse quasi colorato. Non c'erano costumi, non c'era la straordinarietà del prima e del dopo quel momento, ma significa una resilienza della città, perché Cagliari in 8000 anni ne ha visto di tutti, e Efisio è il vero fil rouge, perché Efisio, quando lo portano dalla chiesa dei monaci vittorini, lo portano sulla spiaggia, noi riconosciamo dei culti siaci. Quindi lui rappresenta un elemento di continuità. Di per sé è semplicissima, perché è fatta da una navata e da delle piccole cappelle, cose che la rende particolare. Intanto gli addobbi, sempre a cura dell'arciconfraternita, cioè del rosso, il rosso praticamente del martirio, le diverse statue che comunque caratterizzano la chiesa, tra cui appunto questa che rimane qui alla esposizione per i fedeli, Sant'Efisio, questa statua molto antica di recente restaurata, e tutte portano appunto sulla mano il segno della croce, che è appunto il segno del loro martirio. La cosa che colpisce è come gli addobbi vengono così curati, e questo fa anche capire che questa tradizione, che in Sardegna vede altri luoghi che vengono curati da comitati o da confraternite, sono a testimoniare anche una religiosità popolare profonda e molto, come dire, molto sincretistica per certi aspetti. Per cui c'è un comportamento in mano alla Civitas che riguarda la gestione dei santi. Adesso sto immaginando i novenari che erano stati studiati da Clara Gallini come in unico in Sardegna, e d'altra parte Nora è anche un novenario perché ha gli alloggi, diciamo, per gli ospiti. Allora qui noi ci troviamo di fronte all'altare dove nel 1990, nel momento in cui si stavano restaurando i pavimenti e le pareti, è venuto in luce una struttura, il sacello probabilmente quello originario, subdivo rispetto alla cripta, che aveva un orientamento est-ovest, che è lo stesso che in questo ambiente laterale rispetto alla chiesa, la navata centrale, conserva probabilmente la traccia di orientamento non soltanto di quell'antico edificio, ma di altri edifici che lo accompagnavano. Da qui si può vedere, ed è stato un bene lasciarlo a vista, una apparecchiatura che collegava la cripta con il sacello antico. Si tratta di una struttura a camino a tronco di cono scavata nella roccia, che consentiva di poter accedere a una piccola cripta, è stata studiata da Taramelli, rilevata eccetera, che viene definito il carcere di Sant'Efisio. Si tratta di un residuo di un'antica cava. A Cagliari le cave sotterranee sono molto diffuse, anche perché i tre livelli di calcare vedono quello, diciamo, più tenero in una posizione mediana, è facilmente scavabile. Quindi nel momento in cui si diffonde l'insediamento rupestre come elemento rituale, noi vediamo che tutte le strutture sia a Sant'Efisio sia a Santa Restituta o ad esempio nel fosso di San Guglielmo, noi troviamo una serie di strutture a tronco di cono che ben conosciamo dalla tradizione cappadocica, dalla tradizione orientale, importate qui. Ritornando alla chiesa, questa chiesa che è curata dalla Cinconfraternita è una chiesa sostanzialmente che rimane, che alimenti del barocchetto appunto piemontese sia nelle decorazioni sia nelle finestre e conserva della tradizione precedente arricchita insomma da alcuni elementi architettonici la volta a botte. Siamo in via Sant'Efisio, nell'attuale ingresso del cosiddetto carcere, come ben dice la lastra, ma che non era naturalmente né l'ingresso antico e né l'ingresso dove appunto arrivò nel 1263 Federico Visconti, che invece probabilmente girò sull'attuale piazza ed entrò in quel sacello che noi trovammo nel 1990. Quindi dov'è l'ingresso? L'ingresso è invece quel corridoio che si vede su una parete sospesa sul piano di calpestio e che è a qualche metro dal piano di calpestio e che è fatto in opera vitata mista. Nel 90 io con il mio gruppo di collaboratori rilevammo all'interno di una ricerca che facemmo nel corso degli scavi dell'allora SIP all'interno del centro storico, uno scavo preventivo, ridisegnammo integralmente il cosiddetto carcere di Sant'Efisio e queste strutture in laterizio e blocchetti e sì, apparvero evidenti le tracce dell'antico uso come latomia, della successiva trasformazione del sito in un luogo di culto dedicato al santo secondo uno schema tripartito e apparvero evidente la relazione tra il sacello medievale e le calatoie, diciamo, i calatoi a tronco di cono che sono il retaggio dell'insediamento rupestre. Dunque è possibile che questo luogo sia stato destinato a luogo di culto già in fase alto medievale, quando funzionano queste apparecchiature che oggi vediamo anche all'interno della chiesa settecentesca e che, ripeto, vediamo anche all'interno della chiesa di Santa Restituta. Queste bella tessitura muraria che vediamo all'esterno sono preesistenze in elevato, sono dei fuoriterra risalenti a strutture alto medievale da una parte e medievali dall'altra, sono dei corsi e dei blocchi, corsi sdoppiati assolutamente regolari che testimoniano la successione stratigrafica che possiamo vedere in questo quartiere non soltanto all'interno di queste strutture ma addirittura ad altezza d'uomo. Non è un caso che anche all'interno del complesso di San Francesco di Stampace qui a valle, che fu appunto comprato dai francescani da un Mastro Tancredi, testimone Mastro Tancredi della chiesa di Santa Restituta, come appunto viene detto, noi troviamo dentro i ristoranti e dentro delle birrerie il complesso non soltanto gotico dei francescani ma tutte le preesistenze che quel complesso ha inglobato, cioè Cagliari è questa alternanza di luoghi sotterranei così stratificati, ma è anche ha di fuoriterra che in elevato conservano tracce di queste antichissime memorie. Ci troviamo nella cripta di Sant'Efisio, definito il carcere di Sant'Efisio. Si tratta di una struttura che nasce da un'antica latomia e che poi viene risistemata in una sorta di tripartizione, diventa un'aula tripartita, di cui residua nella parete una sorta di corridoio di accesso che attraversa tutta la strada e che è fatta in opera vitata mista. Probabilmente è una struttura che possiamo datare tra il III e il IV secolo. Questo luogo, diventato un luogo di culto, quindi con una struttura tripartita, è caratterizzata da dei pilastri scavati nella roccia e da due accessi troncoconici che sostanzialmente la collocano in questa versione in una fase alto medievale. Dunque noi abbiamo una struttura che altrimenti si riconosce in altre parti dell'Italia meridionale, non soltanto negli agiotoponimi, ma anche nelle soluzioni architettoniche. È un luogo molto suggestivo, con un suo altare, con un piccolo, come dire, pastuforio, una piccola cella in cui appunto si conserva la colonna martiriale. Ora, se la si confronta con la complessità della adiacente cripta di Santa Restituta, ben se ne rivengono appunto le differenze. Probabilmente Santa Restituta era già un luogo di culto in fase tardo-punica e forse anche precedentemente, ripeto, probabilmente c'era un culto salutifero. A qualche metro di distanza in realtà si trova una statua di Esculapio e tra il materiale trovato in Santa Restituta veramente emergono non soltanto elementi che si retrodatano al periodo nuragico, ma di materia di tipo tardopunico. Quindi Santa Restituta ha poi questo straordinario altare con tre nicchie. Vi riconosciamo alcune piccole paraste in intonaco che poi furono riprodotte probabilmente nel 1600, quando il luogo fu oggetto della ricerca dei corpi santi, di cui abbiamo anche i diari di quella fase lì, e campeggia al centro una strepitosa statua in cui tutti riconosciamo Santa Restituta, ma è una statua altomedievale, archaicissima nelle sue rese, nei pannelli, e con questa mano che ricorda appunto molto la Gran Mano, forse a testimonianza di una antichità del rito che lì veniva celebrato.
Ogni primo maggio, da oltre 300 anni a questa parte. È un appuntamento fatto di preghiere e di balli, di ceri che testimoniano un voto. È un appuntamento fatto di costumi, di dolci, di arance, di pane fatto in casa, di launeddas, di pesce appena pescato, di cavalli riottosi e soleni, di storie togate e di storie popolari.
Che è Sant'Efisio, che esce appunto il primo di maggio trasportato dai buoi che rappresentano una sorta di rapporto forniti sempre dalla stessa famiglia, probabilmente un rapporto tra Efisio Cagliari e il suo contado, il suo hinterland. D'altra parte Cagliari è un'area metropolitana naturalmente, cioè tutte le frazioni diventate poi delle piccole città intorno a Cagliari sono il suo suburbio, quindi questo rapporto stretto tra Cagliari, il suburbio, attraverso, come dicevamo prima, le tracas che sono trasportate da buoi e non da cavalli, e Sant'Efisio che va a Nora, appunto, trasportato da un giogo di buoi che ogni anno prendono nomi differenti, come in uso in tutta la tradizione campidanese cagliaritana.
Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. La chiesa di Sant'Efisio a Cagliari, raccontata da Maria Antonietta Mongiu. Potete riascoltare la puntata sul sito radio3.rai.it e sull'app RaiPlay Radio.